tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, buongiorno, 7 e 4 minuti, venerdì 14 febbraio 2025. Buongiorno Mauri, buongiorno Ale, buongiorno,
buongiorno
Martina.
Buongiorno.
Eccoci qua, notizie del giorno tra pochissimo. Brava Martina. Bravo Gesù. Allora, tra poco ne parliamo. Intanto arrivano i Verve di Sonnet. E poi torniamo 3899 106 600 per voi.
Radio Rock Podcast.
Sonnet, loro sono i Verve su Radio Rock. Brava Martina. E intanto ragazzi, vi dico subito che tra poco, ragazzi, qui le prime pagine giornali. Piove,
infuocate.
In questo momento piove a Roma tantissimo. Diteci anche voi a Milano, a Genova, com'è la situazione meteorologica, a Napoli.
Purtroppo all'Isola d'Elba
c'è stata un'alluvione, però vediamo, dai, vediamo gli altri posti. Vediamo Napoli, vediamo Milano, vediamo Genova, vediamo Firenze, vediamo Perugia,
vediamo
tutti i capoluoghi di provincia. Abbiamo il dato,
ci possiamo preoccupare di tutti.
Insomma, ci mancherebbe altro. In Italia, clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, l'83% degli psicologi è che cosa? Vai, sentiamo.
Morto.
No?
Valerio Cesari. Valerio Cesari.
È tutto Valerio Cesari.
Sì, sì, sì.
Valerio o Cesari. Invece Maurizio, vai, sentiamo. L'83% degli psicologi in Italia
non è specializzato.
È donna, purtroppo.
È donna. Come purtroppo?
No, nel senso che c'è la vulgata, almeno mi ricordo quando mia sorella si è iscritta, che fine, diciamo, metà 90, primi 2000, era una facoltà molto frequentata da donne.
Che cosa? Donne, sì,
da tante donne. Nel senso che non si
donne,
sa perché,
oppure
donne.
No, o donne 83% oppure 17%, che cosa?
Uomini.
No, mica ti faccio. No, non è così. Allora, attenzione, in Italia l'83% degli psicologi è donna. L'ordine sta pensando a che cosa?
Chiudere tutte, tutte via.
Di chiuderle tutte? No, sta pensando di istituire le quote blu. Quindi si parla di quote blu per gli psicologi.
Perché?
Questa è la situazione sugli psicologi, ragazzi.
No, perché invece magari è una facoltà, quando si parla di predisposizioni, se vogliamo, no? Forse magari è una facoltà che scelgono più le donne perché gli piace di più, forse.
O è un condizionamento culturale.
Non lo so.
No, non
mia
penso.
Sorella mi raccontava che quei due o tre maschi dei corsi che c'erano era tipo una specie come.
Pensa come trombavano questi.
Un mio caro amico è psicologo. Mi ha detto che non tromba mai, mi ha riferito. Perché
vedi.
Dice le donne psicologhe non vogliono andare con gli uomini psicologi perché
fanno schifo.
No, perché li vedono un po' come un pupazzetto.
Sono persone.
Un orso bubu, no?
Sono persone schifose. Noi abbiamo l'esempio di Valerio qui,
sì.
Che in onda è bravo, ma
fuori
ragazzi,
onda lasciarlo perdere. Lasciarlo perdere. Lurida.
È una persona carinissima.
Carinissima, lui lo fa apposta per nascondere il
per esempio,
suo.
Io so.
Sì, il suo essere orrendo, orribile.
Soldi a strozzo.
Sì. Ma dai. Uccide. Allora, se lui ha il cliente, come si chiama?
Il gatti,
paziente vecchietta, la massa subito, prima seduta. Quindi,
ma poi quella non torna più se la mano
non torna più. Lui finge, è tipo psycho, veramente. Finge di fare la seduta ogni volta con la vecchietta.
Poi ruba i soldi nelle
poi
borse.
È bellissima la vecchietta, cioè la seduta con la vecchietta. C'è un giovanissimo Valerio Cesari che fa seduta a vecchietta di 83 anni. No, una massa, perché che c'entra, poi non torna più. Allora, signori, la situazione è questa.
Brava Martina!
Brava Martina! Il clamoroso, l'83% psicologi ci abbiamo in ascolto. Dunque, vediamo un po', parla per te che io a 66 anni sto pure ascoltare. Lo psicologo abbiamo qui, Giorgio.
Vedi. Lui è uno psicologo?
Allora,
Giorgino, posso dirti?
Giorgio.
Uno psicologo di 66 anni è chiaro
vogliamo
che sia
dire
una persona orribile.
Che Simon Le Bon, dal fisico che ha commesso con gambe secche, ozze, addome largo, probabilmente fa colazione con biscotti e birra, lo vogliamo dire?
A 70 anni,
no,
gli vogliamo concedere il fatto che Simon Le Bon, a 66 anni comunque si mette su un palco e regge.
Riporta bene.
Ma cavolo, certo.
Riporta bene.
66,
il 17% della Lazio.
Il 17%,
era vestito come la palla quella della discoteca, però.
Era per Wild Boys, però, per chiudere.
Ma ci mancherebbe altro, ragazzi.
Buongiorno,
che non si possa
io sono amareggiato, purtroppo, per Duran Duran.
Amareggiato.
Per quel fatto di Simon Le Bon, che prima di entrare sul palco praticamente non stavano quasi per entrare, perché lui era convinto che erano i Spandau Ballet che cantavamo tru, cioè ero spaesato,
cantavamo truce. Allora ragazzi, è molto dura la situazione, sì. Simon Le Bon, che era convinto di far parte degli Spandau Ballet, no? Quindi è questa la situazione purtroppo in cui ci troviamo oggi, no? A causa proprio di tutto questo
odio razziale,
tram che è capitato, no?
Un po' di demenza.
Allora, perché mi guardi così, Maurizio?
Se non siete d'accordo, mi guardi strano.
Vabbè, oh ragazzi, mi dovete far fatica oggi, che è una giornata lunga, piove qui a Roma. C'è il Sollazzo del Pappagallo, Boris Sollazzo, mi dovete far fatica, quindi mi raccomando, oggi capirai. Piove, Boris arriverà ai 10:05. Va bene. Allora c'è intanto la novità.
Vengo, Emilio,
Papa Roach. Radio Rock Podcast. Papa Roach con Even If It Kills Me. Loro sono appunto i Papa Roach, tra le nostre novità da un paio di settimane. Novità che si possono votare sul sito radiorock.it. Il motivo è che l'83% delle persone si fa problemi per ogni cosa, l'altro 17% non gliene frega un cazzo di niente. Tu dici? No,
non la ridurrei a...
No, diciamo, non è così, dai.
Forse no.
Ma non
c'è
è così.
Anche la facoltà in mezzo, insomma.
Ma non è così. Allora, Simon Le Bon, tipico inglese frequentatore assiduo di pub, scrivono, eh. Povero.
Ci vorrei
Simon
vedere
Le
voi
Bon
a 66 anni, appunto, come ci arrivate e cosa fate.
Allora, B.B. King ha suonato, e come ha suonato, fino a 90 anni. Sì, però B.B. King era è un po' un'eccezione.
Però come ha suonato, tra l'altro, gli ultimi periodi. Esatto, era sempre seduto. Cioè...
Però suonava bene.
No,
cioè,
suonava benissimo.
Suonare a 90 anni non blues, come faceva B.B. King, ragazzi, non era...
A me sembra che Simon Le Bon abbia cantato ieri sera.
Ha cantato in playback, mi domando?
No, zero, dal vivo. E tra l'altro con
come ce l'ha? La canna ce l'ha?
Sì, per uno dei 60 anni ancora s'azzarda.
Sei sicuro?
Un pochetto, sì, non lo so. Beh, non l'avete lo so, ascoltato?
No, io non l'ho ascoltato.
No, dico chi l'ha ascoltato.
Voglio parlare delle critiche sono sul fisico.
Allora,
sono
ragazzi,
critiche.
Facciamo delle critiche perché costruttive.
Anche
però,
sulla voce. Allora, De Axel, che dovremmo dire?
No.
E c'ha meno anni di Simon Le Bon.
Vabbè, però sono situazioni diverse. Allora, all'inizio di questa canzone di Papa Roach mi fa sempre pensare ad un brano di Caparezza. Solo a me? Sì.
Ha ragione, invece.
Sì, ha ragione. Quale
brano di Caparezza?
E beh, quello in cui fa...
Allora, è sessismo o non è sessismo questo fatto qua che si scrivono soltanto donne a psicologia?
Ma no, che sessismo?
Secondo me è sessismo. Sessismo perché è sessismo, secondo me, nel senso
sarà una libera scelta, penso.
Ci sta
no?
riflettendo,
fammici pensare un secondo. Allora,
presto.
Ragazzi, devo dire una cosa. Ieri ho visto uno spettacolo veramente meraviglioso,
il migliore della stagione.
Allora, devo dire che sono partito con aspettative bassissime, nel senso che sono arrivato e ho detto questa sarà la solita fricchettonata che mi farà vedere Martina, la solita cosa che radical chic
che fanno i vegani.
Ma io ho immaginato sicuramente tirano fuori, che ne so, qualche sostanza, qualche intruglio,
se
mettono le pashmine, che cazzo ne so. No,
pashmine c'erano, però
pashmine c'erano, l'unica cosa che c'era
pashmine indiane,
cioè ragazzi, ho detto no, e invece ho trovato uno spettacolo veramente, ragazzi, eravamo Scuso. Io c'era Martina Caronna,
anche meno,
no, molto
no,
più.
No, i complimenti a Martina,
allora,
ma anche meno.
Ti devo dire la verità, posso essere sincero, ho trovato uno spettacolo molto più bello.
Gustoso.
Stai attento a come parlo.
No,
Maurizio, è più bello del nostro.
Vabbè,
va bene?
Uguale, però
diverso.
Da te mi aspettavo forse Maurizio qualcosina in più a sto
ma
punto.
Certo, cioè,
parametrando. Ho detto scusa,
dovresti fare una riflessione.
Come non l'hai visto tuo spettacolo di Martina?
Vado questa sera.
Sì,
ieri.
come no.
Vabbè. È gelosia, sì,
allora ragazzi, lo spettacolo per chi è a Roma si trova a un teatro molto carino che si chiama Fortezza
spazio,
Est.
Uno spazio,
vogliamo dire uno spazio collettivo?
Bello,
sì.
Allora è un po' libreria, un po' teatro, un po' spazio per le arti varie,
bagno,
danza, sì.
Ieri
Pilates,
pomeriggio suonavano, facevano musica per bambini.
Il posto è molto carino,
Quindi un posto fricchettone.
È un po' una
diciamo.
Fricchettonata, sì, il posto è una fricchettonata terribile, però molto carino, molto godibile, diciamo così.
Vabbè,
no?
Ma allora...
Lo spettacolo, ragazzi, è bello, è un bellissimo spettacolo. E loro,
bello.
Ludovica, Martina, Miriam e Claudio vanno Ludovica. Tra l'altro, ragazzi, allora
troppo,
non possiamo spoilerare lo spettacolo. È molto grazioso. Fatemi dire, tutto il weekend in scena al Teatro Fortezza Est. E c'è qualche posto ancora per
sì,
allora, c'è qualche
ancora
posto, quindi se siete a Roma, o se non siete a Roma, programmatevi un weekend romano per prenotatevi un posto allo spettacolo. C'è un contatto
lo troviamo subito.
Vabbè, cercate Teatro Fortezza. Vabbè, te lo dico io, guarda, il teatro è il biglietto unico 12 euro.
Sì.
Cercate su fortezzaest.com.
Sì, c'è anche il numero.
Poi ci sono le. Se c'è il numero a portare di mano, lo diamo.
Al 329 80 27 943.
Bravissimo.
329 80 27 943.
Perfetto, anche WhatsApp, no? Quindi, perfetto. Quindi, per prenotare il vostro posto, fate presto, perché il teatro è piccolino e c'è tanta. Ovviamente
comunque nel caso in cui non avete tu afferrato il numero, voi mandate un messaggio, io vi aggiungo.
Male che vada, vi dà il biglietto Maurizio, che tanto non
sì,
ci viene stasera.
No, vado questa sera. Ma perché?
Ragazzi, perché non è vero, Maurizio?
Ragazzi, spettacolo veramente molto molto bello. Voi siete bravissimi, ve l'ho già detto ieri.
Grazie.
Tutti e quattro bravi. No, bravi. No, ragazzi, sono bravi. Adesso
non capito, basta.
Vabbè, per la tarantella che fa idea, ho fatto due ore di coso. Questo è uno spettacolo bello. Dico, qui abbiamo uno spettacolo bello, parliamone, no? Nel senso che.
Quindi che significa che quell'altro non era bello?
No,
non è che non è bello, non è che non quello che bello, facciamo noi. Però il nostro è un po' dozzinale.
Quello vostro ci stavi pure te dentro, no? Per dire, quindi ti fa questo far rendere. No, però
rendi tutto brutto.
Stasera vado a vederla. Come entra in scena faccio così.
Ah, sì.
Sì.
Però
così.
Tu non lo sai, ci sta bene. Ci sta bene.
Forse ci sta bene.
Ci sta bene, potresti tirarti nella. Ti prego. Allora,
c'è una scena in cui muore Marte.
No.
Allora, ragazzi, bello, bravi. E poi, ragazzi, ci sono anche delle parti musicali che sono bellissime.
Molto bello.
Devo
anche
dire.
Delle parti sporche.
Non
eh?
Voglio spoilerare nulla, però, insomma, davvero. Davvero notevole, quindi insomma complimenti. Allora ripetiamo, tutto il weekend a Fortezza Est, vogliamo regalare un po' di biglietti agli ascoltatori, so una cinquantina, 100.000,
40 in sala,
vogliamo regalare che ne so 200 biglietti per gli ascoltatori.
Fate una bella cosa, costa 12, non rompete il cazzo,
no, lo regaliamo, aspetta, lo regaliamo a 35 euro
è giusto,
questa potrebbe essere l'idea.
Sì. Tra l'altro c'è la cosa bella che effettivamente sono prezzi carmierati,
regalo,
vabbè, nel senso, dato che lo spazio è
No, è un regalo, scelta, diciamo che sì. È un regalo, quindi uscite di casa e comprate sto cavolo di biglietto.
Sì, anche
Stronzi.
Perché veramente
tutti quelli che dicevano Sanremo e che sto a casa a vedere Sanremo e Sanremo,
ma così
allora
parlano.
Parlano così fino a ieri.
Che cazzo conosci,
Sanremo, a Radio Rock Sanremo, ma che parlavo di Sanremo?
Ecco, allora uscite di casa.
Chi è che parla così?
No, ha ragione, li ho sentiti anche
ieri,
io
ma così con sta voce parla.
Perché a Radio Rock adesso si deve parlare di Sanremo? È finito il mondo.
Allora uscite di casa e andate a vedere.
Fatevi, allora, so che viene anche domani, verrà il dottor Cole.
Sì,
fatevi un regalo, ragazzi. Andate a vedere questo spettacolo. Si intitola Amara Terra al teatro Fortezza Est, che si trova a Torpignattara.
Torpignattara,
Torpignattara
sì.
Per chi non è di Roma o non conoscesse questo bel teatro, devo dire la verità. Ricordiamo che lo spettacolo è scritto e diretto da Luca Pastore,
sì,
che ha fatto un lavoro pazzesco, perché il testo è veramente molto molto bello e, come ti dicevo, secondo me meriterebbe anche di essere pubblicato, perché
infatti è una cosa che riporterò.
Bene, sì, fantastico. Abbiamo parlato e poi continuiamo, perché l'argomento del giorno
basta.
Radio Rock Podcast.
Fabrizio De André con Deus ti salvet Maria, Ave Maria, è un canto tradizionale sardo rielaborato da Fabrizio De André, e la voce che avete sentito, la meravigliosa voce alta che avete sentito, non è di Fabrizio De André, ma è di un grandissimo musicista e diciamo cantautore, ma soprattutto turnista inglese, che si chiama Mark Harris. Mark Harris ha collaborato a tantissime canzoni importanti, tantissimi dischi importanti, soprattutto nella prima metà degli anni Ottanta. In questo caso riarrangia, rielabora questa Ave Maria, questo canto tradizionale sardo, che diventa praticamente un folk elettrico, una cosa molto molto suggestiva, con la sua voce alta. Fabrizio De André fa soltanto i cori praticamente in questa canzone, inserita nell'album L'Indiano, no? Quello Fabrizio De André omonimo, con la copertina con L'Indiano, 1981, e in quel periodo più o meno lui collaborava anche con Alice, che faceva un disco intitolato Capo Nord
che grande amore nei confronti di questa
con Mark Harris, che suonava il pianoforte qua, per esempio, in questa Il vento caldo dell'estate. Ascoltiamone un pezzettino piccolo.
Ho chiuso le finestre. tramonto ero io. Non eri solo un'abitudine. Quanto mi manchi. E il vento caldo dell'estate mi sta portando via la fine, la fine, la fine. Così senza un motivo non puoi dimenticare tutto a un tratto. Così scherzi, gioca il caldo, adesso sei sincero, adesso sì, senza parole, non mi lasciare, mi basta poco, fammi tentare. Il
caldo dell'estate 1980, Alice con le tastiere di un grandissimo Mark Harris, che tra l'altro è lui vivente, quindi collabora, collaborato tanto con l'Italia. Magari lo avremo ospite nei nostri studi prima della fine della puntata. Vediamo, cerchiamo una, cerca un attimo Maurizio,
sì,
se può venire un secondo.
Dai. Assolutamente.
Ci fermiamo
sì.
un secondo per la pubblicità, torniamo fra poco, non mancate. Radio Rock Podcast. Reed con Satellite of Love. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp. Via yeah. Ripartiamo da qui. Vai, sentiamo i nostri amici. Vai, vai, vai.
Possiamo dire Martina, artista sì. tutto tondo sì. a differenza di qualcuno tondo. Che sia un po' seduto
di qualcuno ormai, infatti è l'unico seduto fra di noi Guarda, guarda caso la combinazione. Vai,
c'è una schifosi Mauri, per favore me la rifai quella voce. Me la voglio registrare, ma la metto come suoneria al cellulare.
Allora, quella lì
la della di, gente che dice
non Sanremo.
Non mi ricordo come
come ti ricordi?
Allora se si parla di Sanremo pure a Radio Rock.
Basta, bello. Basta così, però adesso va bene così.
Ho rotto il cazzo.
Allora, è sessismo o non è sessismo il fatto che GGB o GB Lancioni, ci scrive Andre da Genova,
è
non
morto.
Sia nello spettacolo di Martina.
No, no,
però effettivamente una particina per il nostro Gigi Bilancioni la potevamo
sì, potrebbe,
il tavolo, per esempio. Il tavolo potrebbe
raccogliere
essere.
Le cose.
Che cosa beh, anche perché no, era
no,
bellissimo.
Perché dovrebbe muoversi nello spazio quando scenico.
Quando è finito tutto lo spettacolo, la gente.
Sai cosa vedrei bene io, Gigi Bilancioni? Durante lo spettacolo, mentre voi recitate, lui che danza. Sì, avanti certo. e indietro sul palco scenico danza avanti e indietro sul palco scenico
altrimenti in alcuni teatri c'è la sputacchiera o il posacenere.
No Maurizio, no, però questo non te lo consento,
no,
perché
che danza, non danza.
Qui l'hai detto però stai qui stai veramente un attimo il vaso sta, la misura sì. è piena, quindi stai veramente un po' tracimando, Maurizio. Stai profittando della nostra
sei
pazienza.
Un badallone, ma.
Allora, essere catapultati della propria terra attraverso delle note musicali, dei suoni, una voce, delle voci. Ragazzi, parliamo della meravigliosa Sardegna. Grazie Faber, grazie a voi Radio Rock, un pianto mattutino di gioia fa sempre bene, scrive Roberto. Ciao Roberto, grande abbraccio, poi sentiamo chi c'è, vai velocemente.
Ragazzi, buongiorno.
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 Maurizio De André, quello dell'indiano si intitola Il fiume Sand Creek.
No, assolutamente no. Abbiamo ascoltato un'altra
fare,
canzone.
Il nostro amico, dite? Il nostro amico è indiano, lasciatelo parlare.
Cazzo dite? Allora, Fiume Sand Creek è un'altra canzone che sta su quel disco, ma è una canzone diversa
però...
rispetto a quella che abbiamo ascoltato.
No, no, è quella abbiamo ascoltato.
È bello. La prosopopea.
Allora, sì. Senti,
la canzone si chiama.
Volevo dirti. Guarda,
adesso te lo imparo io. Dai,
allora, Alice è bravissima, è bellissima. Ero pazzo di lei. Un periodo ho avuto una donna. che le assomigliava moltissimo.
Io alle scuole medie mi ero innamorato di una ragazzetta,
di stare con lei,
solo esclusivamente perché aveva i capelli come lei,
come Alice, come
poi
Alice.
Del resto non c'entrava assolutamente nulla.
Lo so, ragazzi, però che vogliamo fare? D'altra parte Alice è pur sempre, sì, no? Alice, no?
Entra al tempo del bruscolinaro, al tempo del bruscolinaro.
Allora, potrebbe essere un'idea, bilancioni in giro per le... Allora, vogliamo dire questo?
La cassettina, no, no, dici? No.
Allora, regaliamo...
No, perché va in giro e dice, salve, sono il bibitaro del rock show. No, allora, non
bravo.
Si deve appropriare di...
Regaliamo ai primi 200 a scriverci un biglietto per questa sera, sì, allo spettacolo di Martina, sì, Caronna.
200, ma non c'entrano...
300, i primi 300 di questa sera.
400.
E che i quali potranno però, dovranno però comprare i bruscolini,
sì,
da Gigi Bilancione. Oh, Gigi,
bruscolini, diciamo,
no,
per,
volevo
per
dire una cosa a Gigi
Bilancione.
Ma tu levi proprio le parolacce dalla bocca.
Ci ascoltano da tutta l'Italia.
Volevo dire una cosa a Gigi Bilancioni, che adesso fa l'offeso, non scrive perché
non deve mai
a
più
me
scrivere,
in privato
deve morire.
A me in privato mi ha detto che sta assoldando uno a fare spezzare le gambe, no? A chi di dovere.
Spezzami questo,
così ha detto. Ma ha scritto in privato, mi ha detto Maurizio Manigoni. Adesso ci penso io. Perché, se,
perché
sai che lui in privato è un'altra persona, devo dire la verità. Cioè, nel senso, lui manda, mi manda dei vocali, no, sul, sì, mio numero privato e mi dice, ah, baby, adesso io a quel pezzo di fango ci penso io. Ho già parlato con un amico mio. Capito? Quindi stai in campana. Voglio vedere Tony F. Sti Tony F.
Tutti questi che
a 60
qua.
Anni come andrebbero sul palcoscenico.
Ragazzi, 66 anni, andate a recuperare la performance, sì, su RaiPlay e ditemi se...
Comunque, Gigi Bilancioni si è offeso, non scrive più.
Deve
Gigi
morire.
Tu stasera devi andare allo spettacolo di Martina Caronna.
No,
sì,
Gigi.
E che fai? Vai a, fammi capire, vai alla festa di compleanno di Charlie Gnocchi e non vai allo spettacolo... di Martina Caronna al Teatro Fortezza Est, certo. Ma vergognati, Gigi, vergognati, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Magari ci arriva io all'età di Simon Le Bon come ci è arrivato lui. A me sembra ancora un figaccione.
Figaccione.
Un po' appesantito.
Beh,
però...
insomma, mo non
arriva, arriva la nuova, cioè, dei Manic Trees. A proposito di ragazzi figaccioni,
occhio,
A proposito di personaggi che stanno sul palcoscenico da 1986 ininterrottamente, occhio, arrivano i Manic Street Preachers. Radio Rock Podcast. Bene, i Manic Street Preachers con il nuovo singolo Brushstrokes of Union. E qualcuno ci scrive che oggi sarebbe la giornata perfetta per lo sciopero dei mezzi pubblici. Pioggia, traffico e venerdì.
E venerdì.
Non è male, ragazzi. Allora,
magari
lo sai,
diciamo,
che
dai.
Mark Harris, di cui vi parlavo prima, che ha suonato il pianoforte in Caponord di Alice, no? Il vento caldo dell'estate. Siamo partiti dall'Indiano di Fabrizio De André, in cui lui canta anche, no? In... questa canzone intitolata non Fiume San Cricco, come diceva l'ascoltatore, ma Ave Maria. E però, insomma, lui negli anni Ottanta, poi lui vive in Italia, quindi continua a collaborare, a fare. Da qualche anno fa ha fatto anche un disco solista, insomma, interessante. Però lui negli anni Ottanta ha collaborato tantissimo con tanti autori e cantautori italiani. Un altro di questi è, per esempio, magari non tutti lo sanno, è Bennato. Lui ha collaborato con Edoardo Bennato su un disco leggendario, di sempre uscito nel 1980, di Edoardo Bennato, che si intitola Sono solo canzonette.
Radio Rock Podcast.
Sono solo canzonette con Mark Harris, l'album di Edoardo Bennato, che ieri sera è stato protagonista anche a Sanremo, sul palco, sì, dell'Ariston, signor Eugenio Edoardo Bennato, scusate. Allora,
detto Eugenio.
Stavo pensando a Eugenio perché faccio sentire anche un pezzettino.
Finardi.
Sai che c'è? Nel 1982, mm-hmm, Finardi realizzò il suo primo disco tutto in inglese, che si intitolava Secret Streets, che si apriva così, con questa Hostages, molto anni 80, e qui anche qui c'era a suonare Mark Harris. Pezzettino. Alone. ve la ricordavate? Hostages in inglese di Eugenio Finardi, una sorta di disco punk, potremmo dire. Andava molto.
Molto anni 80,
decisamente anni 80. Va bene, sentiamo chi c'è. Dai, 3899-106-600. Ripartiamo da WhatsApp. Vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno a te.
Ma ultimamente non sto sentendo delle belle cose su Gigi Bilancioni.
Brutte cose. Sì.
Che non c'è il posto sui mezzi pubblici alle donne incinte o agli anziani. Proprio non gliene frega niente.
Anzi, lo occupa.
Cazzo, ti faccio sedere.
Sì.
Roba indecente.
Roba, guarda,
buona
veramente.
Giornata.
Anche disabili. Guarda,
robe disgustose. Nel senso che lui spesso e volentieri non solo non c'è del posto, ma se vede una donna. Anziana incinta, lui cosa fa? Si fionda.
Ma sono due donne diverse.
No, signora.
Anziana incinta, lui cosa fa? Si fionda sul posto per occuparlo, per non cederlo alla donna anziana incinta. Vabbè,
e se devo quella dire, è già seduta, che fa?
Se quella è già seduta, lui ruba il portafoglio a un signore. Pickpocket, ruba il portafoglio a un signore.
Poi
struscia il membro. Sì.
Sul braccio?
No, sul braccio di un. No. Di un signore.
Un altro signore.
Non lo stesso del portafoglio. Un altro signore. Vai, sentiamo chi c'è. Vai velocemente. Sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
No, buongiorno.
Certo che queste canzoni degli anni 80 non finivano veramente mai.
È vero, ragazzi.
È diversa la durata.
Come diceva qualcuno, non si esce vivi dagli anni 80, no? Cioè, gli anni 80, ragazzi, sono stati il decennio infinito, nel senso che poi tornano sempre. Non li archiviamo mai.
Bravo, c'era una varietà incredibile.
Bravo Mauri,
erano anni in cui ascoltavi i Queen e contemporaneamente Madonna.
Bravissimo.
Proprio nello stesso, cioè proprio uno sopra l'altro.
Nel senso che
non finivano mai.
Nel senso che no, c'era una commistione, insomma.
Non ti commuovere, Mauri, però. Dai.
Allora, intanto.
Un decennio bello, però.
Notizie del giorno: un afghano di 24 anni ha investito un corteo sindacale a Monaco di Baviera, facendo 30 feriti, tra cui alcuni bambini. Sembra un attentato, ma non è ancora stato escluso che possa essere stato un incidente. Pare di no, però c'è un bambino che versa in gravi condizioni. Sono stati eletti 4 giudici della Corte Costituzionale mancanti. Dopo un anno e 13 votazioni a vuoto, l'accordo è arrivato perché Meloni e Schlein si sono parlate direttamente attraverso svariati messaggini.
Vedi che quando ci si parla poi qualcosa si fa.
Seguiti poi da 3 telefonate. Trump ha deciso che i dazi non saranno universali, ma saranno personalizzati per ogni paese. Il vicepresidente Vance ha incontrato von der Leyen e visitato il campo di concentramento di Dachau. Il ministro Giorgetti ha annunciato un provvedimento nelle prossime settimane contro le bollette in rialzo. La pioggia, come ho detto prima, ha purtroppo allagato Portoferraio sull'isola d'Elba. In provincia di Firenze 3 anziani sono morti dopo aver mangiato alla mensa della RSA dove vivevano. Insomma, non è proprio una notizia. La mensa del.
Purtroppo sì.
Si parla di mense in questo periodo, tra le mense dei bambini,
le scolastiche
e le mense dell'RSA dove muoiono gli anziani. La società che gestisce i centri in Albania, che al momento sono vuoti, cioè nessuno, domani licenzierà quasi tutti i suoi dipendenti. Non essendoci lavoro, domani licenzierà quasi tutti i suoi dipendenti. Abbiamo perso posti di lavoro.
Vabbè. Abbiamo perso anche soldi, se per
tra, vabbè, questo sì,
800 milioni.
Non c'è dubbio.
Mauri, non ti commuovere, Mauri.
Mauri è uno che per il sociale milioni. Ci tiene
800 milioni. Allora, l'incontro fra Meloni e NM è stato fissato per il 5 marzo, mentre la russa nega di aver contattato Max Pezzali. Pazzali.
Diciamo che è riferito al processo di suo figlio, insomma.
Tuo figliolo. Franco, come ha scritto ieri il Fatto, che oggi rilancia aggiungendo che c'è un altro testimone della telefonata. In Piemonte 2 persone sono morte avvelenate dal monossido di carbonio. Pensa, in situazioni diverse, però, episodi diversi. Una trattativa per la fusione di Honda e Nissan è saltata. Pare che, ragazzi, incredibile. C'è arrivata la perizia, fermi tutti, la perizia. Orbene, il sangue sulla Madonnina di Trevignano, lo ricordate?
Come noi, hanno fatto anche un attacco.
Bene, signori, hanno fatto la verifica, il sangue non è della Madonna. Quindi non è della Madonna. Ma è stato verificato, voi non ci crederete mai, il sangue è della veggente Gisella Gardia.
No, non ci crede, è un complotto.
Ma questo è un miracolo.
Ma che roba, incredibile, ragazzi. Il sangue è della veggente.
La Madonna.
Era la Madonna, ragazzi.
Dove ce l'hanno il DNA della Madonna, però?
Quella
Caronne.
È il DNA della Madonna.
DNA della Madonna.
Oh, vertebre.
Come si fa a credere che possa essere un sangue? Cioè, io me... veramente vorrei parlare con, anche volendo avere una spirit, no, anche volendo essere religioso e avere una forte fede, no? Ma insomma, crede veramente
se hai una forte fede, credi nei miracoli, perché i miracoli fanno parte del discorso della fede.
No, Maurizio, una statua che caccia sangue è
lo
miracolo,
so, però tu lo vedi da un punto di vista razionale di persona che probabilmente
ne
non
vorrei
ha
parlare
fede.
Se non vi dispiace,
parliamo la canzone Vertebre 20 settembre 23 23
ha vinto,
no, 23
settembre
anni.
È il nome dell'artista.
Vertebre
è il nome della canzone.
23?
23 non c'è,
no, 23 sono gli anni, pensate. Gli anni di questo signore napoletano che ha vinto, signore napoletano che ha vinto la gara delle nuove proposte di Sanremo.
I giovani.
Altrimenti detto i giovani, bravo. Oh, si è incazzato Ranieri, ragazzi. Si è incazzato come una biscia. Praticamente
detto, fate
contro l'arbitro. La Roma ieri pareggia 1-1 a Porto, col Porto, a Oporto, e si incazza come una iena mister Claudio Ranieri, di solito abbastanza compassato.
Hai fatto un
addirittura
nella sua carriera.
Porta via i giocatori dicendo non dovete dare la mano all'arbitro perché non se lo merita, perché si è comportato male.
Addirittura
si è comportato molto male. Insomma, noi 7 ammoniti, un doppio ammonizione,
ci hanno abbuffato la guardia,
una doppia ammonizione con espulsione. Insomma, praticamente, vabbè, diciamo, il Porto è stato messo in condizione di pareggiare. Poi, a fine, a pareggiare sarebbe stato molto prezioso andare via dal Portogallo con una vittoria. Andiamo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Give a little bit, loro sono i Super Tramp. Altre notizie, vabbè, si parla molto di Sanremo con la terza serata, come detto, apertasi con Bennato e co-condotta da Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa. Ha visto l'esibizione di Vittoria De Angelis, ex Maneskin, con i Duran Duran. Federica Brignone ha vinto l'oro, ragazzi, nello slalom gigante del mondiale di Salba.
Grazie a noi.
Goggia è caduta. Della Roma abbiamo detto il pareggio 1-1 col Porto, con polemiche, ricoverato. Insomma, voglio sapere adesso Boris Sollazzo, visto che lo odia, però vabbè, ricoverato, poverino. Boris Sollazzo.
È ricoverato Boris.
Boris Sollazzo, sappiamo poi
Claudia, no, ricoverato.
Claudia.
Ricoverato Boris.
Ma chi cazzo è ricoverato?
Boris che odia Boris.
No, dico Boris Sollazzo, sappiamo che lo odia, no? Chi? Ricoverato. Se non mi fate leggere la notizia, però allora la notizia è questa, riportata su tutti i giornali.
Sì.
Boris lo odia. Ricoverato
Sollazzo.
Allora, Boris Sollazzo lo odia. Ricoverato, ma non per il fatto che lo odia,
Per il fatto che è ricoverato.
No, nel senso, voglio che siccome lo odia, poi è ricoverato.
Ma c'è
no, che gli ha menato, ricoverato. No, no, voi se, no. Vuoi sapere che cerchi? Scusa,
Boris, sono ricoverato. Ricoverato, vai.
Cerco,
cerca. Lo ricoverato, odia.
Lo odia.
Odia
Boris.
Ma guarda, guarda, alla segretina, ti posso dire una cosa? Tu sei scemo. Allora, basterebbe, no, a sto punto sì, basterebbe che tu cercassi Boris lo odia, è ricoverato.
Cinema.
È quello,
cinema.
Ho scritto ricoverato, Boris odia.
Che è successo? No, non è che odia,
il primo
lo odia.
Ministro inglese Boris Johnson è stato ricoverato.
Allora, nel 2020, fuochino, però. Ti posso dire, vediamo se azzecca qualcuno dei nostri ascoltatori.
Sì.
La notizia... Indovina.
Il giorno,
ma invece io ieri avevo detto lanciamo un format bellissimo, mi sono scordato il format.
Però ci stavo pensando ieri sera quando
posso dire ragazzi una cosa, ieri sera ho visto uno spettacolo teatrale godibilissimo, gustoso, altro che Tirocchi e Paniconi al Teatro Fortezza Est, ancora oggi e domani.
Sì, oggi e domani poi. E basta. Domenica.
Vabbè, no,
che bello,
domenica
ci si riposa. Oggi e domani.
Ore 20 e 30, mi raccomando, non fate come Tirocchi che si presenta all'ultimo secondo.
Però siccome sono molto conosciuto del settore, il direttore del teatro mi ha aspettato.
Esattamente. Non solo ha aspettato, ma stava lì con l'orologio in mano. Allora Tirocchi non si può iniziare.
Ma pure insultato da lontano.
Posso chiedere una cosa ad Alessandro?
Sì,
lo conosco pure io.
Sì, ti ha citato, perché poi abbiamo parlato dopo
perché
lo
scorso. Ti ha citato in giudizio, Maurizio.
Ti ha
chiesto i danni. Ti ha chiesto i danni.
Mi salutano tante euforici e io sono freddissimo.
Ti faccio vedere la foto.
Come mai non mi stupisce questa cosa che tu sia freddissimo? Ieri abbiamo organizzato la serata e non è venuto. Ma vado da solo, non mi interessa venire con voi altri.
Poi c'è la pretesa
che non lo inviti quando vai a pranzo.
Poi c'è la pretesa che gli altri. Ma tu come puoi desiderare?
Devo dire che ci sono. Non faccio spoiler, però ci sono nello spettacolo tanti dialetti. Sì. Che devo dire fatti quasi bene come li faccio io.
Non ci
quasi.
Guarda, Amy,
non al mio livello, però insomma.
Abbiamo pensato di inserire il toscano solo per
però,
mettere
scusa,
un
una
tuo cameo.
Ecco, una particina per me che faccio per dire effetto. Il toscano che manca.
Domani sera.
Era doverosa. Purtroppo non ci sono, sarei venuto molto volentieri. Tra l'altro, fossi stato a Roma questo weekend, sarei tornato a vedere lo spettacolo.
E mettendo in scena Pappagallo, un'altra decina di spettatori, vi sareste assicurati.
Maurizio, se non fosse per me, tu staresti. Alla stazione Termini a vendere cartoline. Quindi vada bene a quello che
esistono?
Dici. No, non lo so. A proposito di cartoline, ieri mi hanno regalato una cartolina.
Io pure l'ho presa, molto bella. Per te non
molto
c'è,
bella. Per te, purtroppo sono finite, Mauri. Sono finite. Abbiamo dato agli altri spettatori. Va bene. Allora, da Diesel in poi, che avete tirato fuori? Hostages di Finardi. Lui era il mio rocker italiano preferito di quegli anni. Appunto, da Diesel in poi. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Oh, quanto Cristo è conformista e pecorone, Mauri. Che siccome tutti hanno l'influenza, mo ce la deve avere pure lui.
Maurizio,
ma quando mai?
Ma perché deve prendere l'influenza? Ma non te la prende, Maurizio.
Ma non c'ho l'influenza. Meglio parlo di musica in questo modo, è un vero godimento.
È un godimento, è un godimento. Quando
è vero, ci fai godere.
Attenzione, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti, non vorrei contraddirvi, ma io un paio di giorni fa ho visto Gigi Bilancioni aiutare una donna molto anziana e molto e menomata fisicamente a attraversare la Porta Santa e poi darle la benedizione.
Ah, bello, ragazzi.
È quella che diamo a te oggi perché morirai.
Allora, sarà Timoteo Calametto. Timoteo Calametto.
La lanciata là.
Timoteo Calametto.
Timoteo Calametto. Non è Timoteo Calametto.
Tu pensa invece che figata se il Davide di Michelangelo comincia a pisciare. Che ne so,
perché?
Il pensatore
perché che storia
è una figata. Comincia a cagare perché quello starcetto.
Capito? Vestato allora, invece che sanguinare.
Ragioniamo su questo, no? Su questa avventura, ragioniamo. Allora, dispiace dirlo, ma questo attentato fatto da un TikToker una settimana dalle elezioni tedesche a me puzza un po'.
Perché vi stupireste?
Coincidenze? Non lo so, approfondiamo
ragazzi,
la questione.
Ragazzi, da dopo JFK
la notizia, ragazzi, è questa. Purtroppo il regista è odiato da Boris Sollazzo, è ricoverato in ospedale in questo momento. Una prece. La notizia.
Sì.
Vediamo se qualcuno di voi ha azzeccato.
3899 106 600.
Ricoverato. Radio Rock Podcast. Midnight Messiah, loro sono i Dream Theater su Radio Rock. Dovete quanti parrucchieri ci stanno a Sanremo? Quanti parrucchieri a Sanremo? 40 parrucchieri,
50
parrucchieri. 50
sono?
Parrucchieri.
So perché. Gestisco io?
Sì, sì.
E poi sono 112.
Allora, sono 50 parrucchieri. Ha ragione Mauri. Dal Corriere della Sera. Conosci Mauri? Corriere della Sera, giornale.
Sì, lo leggo.
Corriere da sera. Quindi il giornale dice questo. Corriere della Sera. Allora, intanto, ragazzi, scandalo al Festival di Sanremo. Leggo dal giornale. Scandalo al Festival di Sanremo 1954. Infatti, un signore per protestare contro l'esclusione di Nilla Pizzi mise in scena una violentissima non se ne parla mai abbastanza una protesta vibrante. Infatti minacciò di buttare gatti affamati sulla platea, cani sul palcoscenico e conigli sulle poltrone. Questa è la situazione.
Minaccia bruttissima.
Minaccia pesante.
Che vuol dire tiro un gatto affamato?
Gatto affamato che
dovrebbe
sei affamato.
Cioè che
ti attacca. Sei affamato, ti attacca sulla platea. Sul palcoscenico invece abbiamo i cani, perché cani come
no?
Gli altri artisti che sono rimasti invece escluso Maurizio Pizzi, Nilla, mentre i conigli sulle poltrone. Intanto agli alunni della seconda A del Tito Livio di Milano facciamo un grande applauso.
Bravi alunni.
Seconda A, bravissimi che ci ascoltano.
Solo
sempre
della seconda A.
E hanno tradotto in latino le canzoni di Sanremo. quindi considerati adolescentes di Achilles Laurus. Poi Veternus Res, le sarebbero coma cose con Corcula, cioè cuoricini,
Corcula, che bello comunque,
insomma, e così
cuoricini,
via, e così via, e così via,
così via.
Sentiamo, vai, chi c'è, vai, 3899 106 600 Telegram,
che mi tocca sentire.
Oh, bravi, qualcuno ha azzeccato, ragazzi, qualcuno ha azzeccato, il regista, vai.
Pronto, buongiorno amici di Radio Rock. Ciao. Vorrei comunicare una roba molto importante, porca troia.
No,
che Sanremo è truccato. Domani sera il vincitore sarà Gigi Bilancione con la canzone Sera all'Ero. Lo so che non ha partecipato, ma vince comunque lui.
Ma Stoccolma ha rallentato.
È una vergogna, porca troia.
Va bene, no. Allora, ti ricordi quello che disse? Sanremo è truccato, vince. Sì, chi era? Cavallo Pazzo? Chi cazzo era?
No, Cavallo Pazzo fu quello che Cavallo si era arrampicato.
No, no, quello era il quello della
foresta. Bolognese.
Cavallo Pazzo, Cavallo salì sul palcoscenico e disse: sarebbe truccato, e vince. E disse Fausto Leali, che poi non vinse mai nella vita.
No, come no. Ma tu sai che quello fu tutta una cosa studiata a tavolino, no?
Ah, questo è il famoso, ma Maurizio, non dire così perché perdiamo le guerre.
I famosi fake
Mario Appignani.
Mario Appignani. Allora, il punto è questo, che il complottismo è esattamente come uno che sale sul palcoscenico e dice il festival è truccato, il vincitore è, vince sempre, perché? Perché tu dici il vincitore è Fausto Leali, poi se vince Fausto Leali tu dici vedi che c'ho ragione.
Ma
se non vince Fausto Leali tu dici vedi che l'hanno cambiato apposta, perché ormai quindi vinci sempre.
Allora
Gigi si è svegliato adesso, capito? Gigi Bilancione manda i cuoricini, non sa quello che è successo e quanto è stato citato fino adesso il signor Bilancioni Gianluigi.
Buongiorno ragazzi. Ma chi è Lars von Trier?
Bravo.
E detto questo, ma soprattutto, ma chi è Bilancioni? Io vi seguo spesso.
È un coglione, lo dico io, guarda, capito chi è.
Però abbassa i modi.
È un grandissimo coglione.
Abbassa i toni, Mauri. Lars von Trier è ricoverato, esattamente. Quindi il regista, regista odiato, così riportano i giornali, dal nostro Boris Sollazzo. Sì, 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 c'è una cosa anche personale. È stato ricoverato in un centro per la cura del Parkinson. Quindi, signori, purtroppo la situazione è questa qui. Boris Sollazzo stamattina non può venire.
Chissà che movimenti di macchina avrebbe potuto fare.
Perché andare a trovare il suo amatissimo Lars von Trier.
Ma che cazzo di battute fai? Dai, Maurizio.
Però è sperimentale.
È divertente, devo dire, è divertente. A proposito di handicap,
sperimenta questo.
Questo è il primo Sanremo, ragazzi, a proposito di handicap, leggevo sul Corriere da Sera, conosci il giornale?
Corriere da Sera,
con la cosiddetta total audience, cioè vengono conteggiati anche gli spettatori che seguono su smartphone, computer e tablet all'interno dei diciamo degli spettatori del Corriere da Sera. Quindi ci sarà un incremento ci sarà un incremento del 3-4% in più in termini di teste, Mauri, tenendo conto anche di due fattori. In positivo, la stessa TV, che in questo inizio di febbraio è stata leggermente superiore allo stesso periodo del 2024, cioè pare che gli italiani vedano più TV rispetto a un anno fa, sembrerebbe. Ma c'è la partita di Champions su Sky. Insomma, il festival andrà bene, anche perché parte con una sorta di handicap positivo. Quindi, a proposito di handicap, questa è la notizia, insomma, che viene emanata. Ma dice che era tutta una finta, architettata da Pippo Baudo. No,
quella
ma non è che si butta di sotto.
No, non era una finta. Non era una finta, era vera. Era, era mio zio. Lì era mio zio.
Ragazzi, il festival è truccato. Lo vince Nilla Pizzi.
Allora, lo vince Nilla Pizzi.
È Nilla Pizzi.
Sapete che io ho un aneddoto su Nilla Pizzi. Allora, va bene, nel Marche lì c'è un paese sostanzialmente conosciuto perché la gente beve tanto, ok? Sì. Nilla Pizzi va lì a fare un concerto, entra all'interno di questo bar, trova uno dei ragazzi, quelli un po' più goliardici della zona, che va lì, lei vola, prende un caffè, insomma, al bancone, questo si avvicina, gli dà una pacca sulla spalla e gli fa: che te bevi, Nilla?
Bello.
Lo so, lo volevo raccontare perché
bello.
È questa la tramandate.
È rimasta, poverino.
Questa la tramandate.
Gustoso.
Questa ce la raccontiamo.
Potrete stasera e domani ascoltare questo e tanti altri aneddoti. Fortezza Est, Amara Terra.
Radio Rock Podcast.
Suspicious Minds, lui è Elvis. Allora, c'è una notizia tragica, ragazzi, però veramente assurda, che è capitata in Italia, a Sassari, in campagna, poco fuori Sassari. C'erano quattro fratelli anziani che vivevano tutti e quattro insieme in questo casolare di campagna. A un certo punto, che fai? Cerchi spoileri?
No, avevo capito che tu hai detto Sassari in campagna. E ho detto: no,
in campagna, in campagna. No, no, no. Allora, controlliamo. Sassari,
no, no, ero certa. Però
allora, uno di questi quattro fratelli esce di casa. E questa, Maurizio, stai attento, perché ti può capitare pure a te. Esce di casa, cioè può capitare a tutti, no?
Di uscire di casa, bisogna sapere,
bisogna capire,
cioè,
cosa
che può capitare di uscire di casa, no?
Cioè, sì, però Mauri, calma, calma, perché non abbiamo detto niente.
Allora esce di casa e incontra un vicino che gli chiede come va a casa, cioè, sai come va, come vanno le, come vanno le cose, no? Come, sai, le cose che si domandano fra persone,
succede, certo.
E lui risponde: ma a casa tutto bene, tranne che mio fratello è morto. Dice: come è morto? È morto il fratello. Insomma, praticamente il vicino dice: ma questo è strano, è morto. Allora ha chiamato i soccorsi, sono arrivati a casa e hanno trovato il fratello maggiore morto in camera da letto da tempo, con ferite, sangue per terra, tutto sangue, ferite, eccetera. E quindi adesso non si capisce se pare che l'abbiano ucciso i fratelli.
Hanno litigato.
L'hanno ucciso gli altri fratelli.
Poi si sono
ragazzi,
consegnati.
Purtroppo la situazione è strana.
No, è morto, è caduto,
litigavano spesso. Litigavano spesso. Dice: l'hanno ammazzato.
È successo a Sassari, vero?
Vicino Sassari, vicino Sassari.
Sassari usano farlo.
Beh, no, non lo so, lo svegliamo entro la fine della puntata, racconteremo
chi è il colpevole.
La fine di questa storia, questa brutta storia, no, Mauri, che può capitare però anche a te, quindi stai attento.
Ma può capitare a te, io quattro fratelli maschi non ce l'ho.
Ce l'hai,
non
ce l'hai, ce l'hai, no, ce l'hai.
Cioè, tu quanti ce l'hai? Quanti ce n'hai, fratelli?
Cinque femmine e un maschio.
Un maschio, uno ce l'ho io, un altro ce l'ho, uno ce l'ha Alessandro e
so
qua. Però può capitare anche a te, no?
No, Tirocchi c'ha una sorella, non c'ha un fratello.
Vabbè, ma chi l'ha detto?
Allora, Tirocchio,
dico io, perché
se,
conosco. E se
Tirocchio si sentisse oggi uomo? Scoprirà che ha anche un fratello e non lo sapeva.
Fa spiritoso che mia madre è successo per davvero a 40 anni.
Vedi come tutto torna.
Mauri, tutto,
tutto torna, Maurizio, tutto torna.
Stai attento. La mignotta di mio nonno, così faceva.
Vabbè.
Seminava.
Così faceva.
L'ascoltatore di prima ha perfettamente ragione.
Sì.
Il festival lo vince Milla Piercing.
Allora, è sessismo la pacca sulla spalla a Nilla Pizzul o non è sessismo? No,
era l'alcol, a mio avviso.
Voglio assolutamente il nome del paese. Voglio assolutamente il nome
comunanza,
del paese.
Ascoli Piceno.
Molto bene. Allora, il infuria la polemica. Annalisa Cuzzocrea su Repubblica di oggi. Sai Repubblica, Mauri, quotidiano.
Sì, Repubblica da sera.
Marketing o curiosità o sincerità? Ci fa o c'è il signor Simone Cristicchi? Questo punta il dito Repubblica e dice giustamente da par suo: la messa cantata di Cristicchi è la lente per capire il festival. Allora, fa un concerto in cattedrale dopo l'Ariston. Centinaia di fan lo aspettano in coda. Parla delle foibe, parla della gestazione per altri. Male, cioè, insomma, contestandola. Adesso la mamma malata, marketing o sincerità? L'artista, no, ti spiego, l'artista che piace anche a Pillon, no? Cioè Simone Cristi, fa marketing o fa sincerità?
Cioè, nel senso, lui dice: siccome piace a questa maggioranza,
no.
Dici?
Allora, è
non ho capito la 3899 106 600,
è marketing o è sincerità?
Io la domanda l'ho capita, ma rispetto a cosa? Cioè, che cosa si mette in dubbio?
Rispetto? No, non c'è rispetto a niente.
Da quando è qua?
No, nel senso che Cristicchi quindi viene, diciamo, tra virgolette, accusato di essere un po' paraculetto e che sia vicino a questa maggioranza.
Se dico marketing e sincerità, che
vuol dire? Ma quando
è
qua? Cristicchi è di destra,
Cristicchi è amato molto dalla destra, diciamo così.
Quindi
no?
Repubblica, che è un giornale di un'altra area, quindi non sta facendo un servizio,
ma guarda,
di informativo, ma questa pure che
è. Cioè, però Repubblica da voce vibrante alle proteste.
Da voce al fatto che siccome secondo loro Simone Cristicchi è, diciamo, gradita alla destra, anche se mi giunge nuova.
Beh, no, è gradita alla destra.
Cioè, è una cosa notoria?
Beh sì, ultimamente.
Okay. E quindi
Simone,
paga
io lo conosco da tanti anni. Tra l'altro è una bravissima persona. però, però indubbiamente è uno che ha fatto un suo percorso, nel senso che io quando l'ho conosciuto lui faceva Rufus e cantava Prete.
Era Prete, te lo stavo per dire. Sì.
Cantava L'ombrellone dove ficco nel culo, e adesso questa furia contro la Chiesa è diventata E messe cantate, cioè nel senso. Però si cambia anche nella
però
vita,
si cambia,
nel senso,
esatto, cioè mi fa più pensare poi magari ingenuamente.
Non è, cioè, non è che se uno cambia vuol dire che allora è marketing.
O è marketing, cioè magari uno cambia perché cresce, perché cambi, cambia. Perché cambi
sì, le esperienze della
perché
vita.
Peggiora, no? Perché peggiora.
Comunque sia il
prima
motivo.
Eri razionale, mo credi in Dio, cioè certo.
Comunque sia la motivazione.
È cambiato. È una brutta.
Prendiamo la canzone.
È un po' peggiorato, no? Se credi in Dio.
Dal tuo punto di vista, certo.
No, da punti seghi.
Dal tuo punto di vista, il fatto che lui adesso non, poi non lo so, lui ha detto che crede in Dio ora rispetto a prima, cioè noi stiamo parlando di cose che non sappiamo.
Allora, Simone Pillon scrive: quando a Sanremo si fa musica e non propaganda LGBT, escono canzoni coraggiose come quella di Cristicchi, che affronta con dolcezza il tema delle malattie neurodegenerative dei nostri anziani. Questo è il discorso. Ci sono persone normali. Non sono normali.
Ma perché bisogna strumentalizzare una cosa del genere? Perché?
Infatti non riesco a capire anziani.
Perché allora, il punto di vista è questo. Ognuno dice quello che vuole dire, che può dire, che gli va di
sì,
dire.
Sì, Maurizio,
che
ma la domanda è marketing o è sincerità? Allora, scrive Annalisa Cussocrea. Alla fine del concerto tenuto nella cattedrale di San Siro, un po' forza venite gente, un po' predicatore di bianco vestito, Simone Cristicchi recita ad alta voce il Padre Nostro accanto al vescovo, dice... Però a me mi fa un po' ridere questa cosa, che te lo dico?
Fa tutto ridere, però lo capite che anche qui è come l'incipit di quell'altro articolo. Non è una notizia, stai dando un tuo parere.
Aspetta, non ha detto niente
ancora.
Ma come? I suoi manager
e
la diocesi hanno organizzato un incontro di preghiere e musica intitolato Dalle tenebre alla luce. La piazzetta di Sanremo è gremita già un'ora e mezza prima dell'evento. C'era solo qualche locandina sparsa per la città, ma sono arrivati a centinaia. A premere non ci sono solo non ci sono ultra di cattolici di estrema destra come il fan numero uno appunto Simone Pillon, ma anche appunto anziani, donne eccetera eccetera, donne anziane insomma, donne commosse, quindi che vogliamo fare?
Beh, comunque mi è calato tantissimo, te posso dire.
Perché?
È perché sì, mi è calato.
Come sarebbe a dire?
È perché è amato da Pillon, a me queste cose non mi piacciono.
Vabbè, che vuol dire, scusa?
Non mi piace, non mi piace più.
Che vuol dire?
Sta sul cazzo adesso.
Ma scusa un attimo, ma se
sta sul cazzo.
Ma se Pillon dice mi piace Maurizio Paniconi, tu non ti stimi più?
No, mi sto sul cazzo.
Te dici forse ho sbagliato qualcosa?
Forse sì.
Allora,
forse i messaggi
Cristinchi
che do non sono proprio quelli che voglio
non fa
dare.
Marketing, scrive Nanni. È marketing, addirittura. Mi ricorda tanto Claudia Cole. Scrive qualcun altro.
Ma che è la sorella di
è nuovo Lindo Ferretti, ci scrive qualcun altro. Cristicchi non è riuscito a diventare Antonacci e questi sono i risultati. Ricordi che lui aveva fatto questo exploit. L'ho letta la notizia di Sassari, praticamente c'è stata un'aspra diatriba familiare a causa di una pecora condivisa. Il fratello morto vuole tenersela tutta per sé e da lì è partita l'escalation.
Ma no, ma
beh, si può
no,
capire.
Allora, Cristicchi è quello che cantava Prete.
Esatto.
Vabbè, dai. Il mondo è bello perché è vario e incoerente.
Ragazzi, sì, incoerente. Però allora l'incoerenza fino a un certo
punto. Io vorrei avere una bella palla di vetro in grado di poter vedere le vostre vite e contare le volte che siamo stati tutti incoerenti e rivendicare il fatto che si può cambiare, il fatto di poter essere liberamente, come dire, ispirati da questo o da quello a seconda di come siamo in quel momento della nostra vita. Ve vorrei tanto vedere.
Sì, però, dita Ale, scusami, puntate. Io ti conosco,
però
per cui nel tempo anche tu sei cambiato. Però hai mantenuto sempre una certa coerenza, perché poi un conto è cambiare, un conto è essere coerente.
Beh, un conto è dire
sono
una cosa e poi il contrario totale.
Sono due cose molto diverse.
Anche secondo me mi sembra un po'
capito?
Tanto,
cioè,
no? Però io dico, no, che io possa essere... Magari noi possiamo... Oh, sicuramente sarà così e Cristicchi è il più grosso figlio di puttana della storia. Ma magari è successo qualcosa, che ne so.
Vabbè, questo era quello che cantava nel
2005. Sì. Radio Rock
Podcast. Chris con Rock and Roll Party Cowboy. E allora no, la Danny diceva non fa marketing, fa marketing. Ok, va bene, va bene. Dai, sentiamo
sì,
che
sì, la gente cambia. Ma qua questo è un cambio abissale, eh? Cioè come se uno che ha sempre tifato Roma da domani dice cambio, divento da Lazio.
Come la vedresti una cosa del genere, Alessandro?
Scherziamo, perché in quel caso stiamo parlando delle cose veramente serie nella vita.
Però capito, rende
no,
l'idea.
Io dicevo una cosa molto semplice, magari mi scuserà Simma Maria se ci può denunciare, può denunciare.
No,
nel senso che magari poi scopriamo che Simone Cristicchi è il male assoluto.
Scatta denuncia, scatta denuncia. Ecco la
però
denuncia.
Io dico, io solitamente rispetto alla la prestazione artistica in genere, mi pongo di fronte alla prestazione, quindi la canzone com'è? Bella, poi lui
vabbè, questo è un altro
marketing
sì.
Come ti pare a te? Questa, però, probabilmente io non, magari non ci andrò a cena, non mi interessa, ma può anche interessarmi giusto perché non
certo,
è né mio fratello,
una visione,
né amico mio,
è una visione, poi uno si può pure porre
quel pezzo, ragazzi, è una bomba, è bello, è scritto bene, parla di un di una di un argomento allora, universale e quindi penso che
interessante
meriti il pezzo.
La no, valutazione che fa The Period, suoi. No? The Period, il sì, giornale informativo femminista della mia amica Corinna De Cesare, che Corriere della Sera, no? Sera. Corriere della Sera, ma conosci il Corriere della Sera?
Corriere della
allora,
Sera.
Allora, il discorso è questo: ti preparerò da mangiare, ti aiuterò a camminare, a ritrovare la strada di casa, ti prenderò in braccio, eccetera, eccetera. Sono alcune delle azioni che Simone Cristicchi promette di fare con sua mamma malata d'Alzheimer nel testo della canzone In gara a Sanremo, quando sarai piccola, a lei dedicata. Il testo sembra costruito apposta per farci commuovere, ma cosa resta del racconto di questa malattia oltre le lacrime? La quotidianità con una persona che cessa progressivamente di saper badare a se stessa è qualcosa di molto pesante, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico, economico, di conciliazione col resto della propria vita personale e professionale. Il lavoro di cura è un duro lavoro, eppure Cristicchi vola leggero e sembra felice nel dolore di occuparsene a tempo pieno, il che è un privilegio, per restituirti tutto il bene che mi hai dato. Chi ascolta questo pezzo da casa e vive in una situazione simile certamente empatizza, ma il gancio emotivo rischia di portare con sé un senso di colpa barra giudizio morale. Occuparsi dei propri genitori affetti da malattie degenerative in quando sarai piccola viene teneramente raccontato come qualcosa che devi a qualcuno che si è occupato di te lungo il tuo percorso di crescita. Il possibile rovescio della medaglia è che se non lo fai sei un figlio ingrato. Configura, magari senza volerlo, un modo giusto di comportarsi. Non problematizza il tempo o il denaro come elementi chiave nella gestione di un malato di Alzheimer, riduce alla tenerezza la gestione pratica di situazioni molto delicate, minimizza l'impatto psicologico che lo scoprirsi estranei per una persona cara comporta e sembra non ammettere spazio per un dolore che impedisca la lucidità nell'organizzazione quotidiana di una vita che non sia la tua. Sottrarsi a questo lavoro di cura non sembra un'opzione. Il testo svolazza attraverso situazioni che pesano come un macigno nella routine di chi deve occuparsi di altre 100 cose, prima fra tutte lavorare per vivere, lo stigma verso le famiglie che tra tante difficoltà economiche che uno scarso sostegno del welfare implica, decidono di affidare i propri cari a casa di cura, con questa canzone si consolida, la frase sul restituire al genitore l'amore che ti ha dato disegna per contrasto spazi di colpa e sacrificio. È chiaro che la canzone non possa e non debba costituire un programma politico, d'altra parte Cristicchi parla per sé e racconta la sua storia personale, ma il problema è proprio questo, che Cristicchi forse ha avuto delle possibilità che non tutti hanno, quindi va bene piangere e commuoversi, ma non sprechiamo l'occasione per parlare di un tema serio, magari problematizzandolo. Stiamo parlando di cura o di sacrificio, di sostegno o di peso? Nuovo appuntamento con One More Time.
Su Radio Rock con Rick e Clive.
9 maggio 1986. Rick, è stata una giornata dura.
Dura? Perché?
Perché sono a Montreux.
In Svizzera.
Qui si può mangiare anche la verdura perché Chernobyl non sanno niente.
Ma eri lì in vacanza?
No, ero lì per il primo e unico festival dedicato alla musica rock a Montreux. Già fanno una cosa di jazz e questo era per tutti quanti. C'erano gli Eurythmics, Spandau Ballet, In Excess, Cock Robin, Depeche Mode.
I soliti ignoti.
Quindi ho intervistato tutti quanti ed è la giornata andata bene, però non ho ancora finito la giornata.
Perché che è successo poi?
Un tipo salta fuori da un palazzo nuovo e dice: "Oh, hello, what are you guys doing tonight?"
Che fate voi ragazzi stasera? Ma chi era questo tizio allora con
i baffi? Non lo sapevo in quel momento lì. I said, andiamo a mangiare verdure e andiamo a divertirci. I said, venite a divertirvi da me.
Ah sì?
Sì.
E dove era questo invito? Dove dovete andare?
Lui diceva, faccio una festa sul traghetto sul lago di Ginevra, sai il lago che c'è lì a Montreux.
Ah, allora uno che portava a giro i turisti, allora?
No, l'hanno alloggiato tutto quanto per lui, per questa festa. E ho detto, dai, volentieri, grazie. Poi mentre mi parlava, mi sono reso conto che in realtà lo conoscevo, si chiama Freddie Mercury.
No, ma Freddie!
Che ne sapevo che lui abitava a Montreux? Allora sono andato alla festa.
Mi immagino. Ma com'era la festa?
Faccio prima a spiegarlo con un videoclip. Se tu guardi l'ultimo video di Freddie Mercury all'epoca, Living on My Own, Freddie ha festeggiato 39 anni a Monaco, in Baviera.
Oh yes, mi immagino un club particolare, conoscendo Freddy.
Un club da travestiti, e questo diventa il video, ed è molto com'era la festa.
Radio Rock Podcast.
Twisted Sister con I Wanna Rock. Va bene, vediamo chi c'è. Dunque, la gente può cambiare, non si tratta di essere coerenti. Sì, sì, ma si può cambiare, si può e si deve, secondo me, è molto importante. Certo, questo
poi magari
è un cambiamento che un pochino dà nell'occhio.
Come dire, un po'
lo è, tanto. Lo è un po' tanto.
Sì, sicuramente magari non è, che te posso dire, no? Non mi ci troverei, magari non ci andrei a cena, sì. Poi no, mi fermo, vabbè, sta canzone, no, che significa? Io non trovo non la trovo neanche, come ti posso dire, troppo paracula o troppo escludente altre letture, come abbiamo letto poco fa nell'articolo, sì. Perché in realtà poi lui parla di quella esperienza là, di uno che può magari dopo il lavoro dedicarsi ai suoi. Poi è chiaro, e personalmente nella mia vita è capitato di non potersi occupare di anziani, di famiglia, e quindi demandare sta roba e sentirsi pure in colpa per quello, ma bene. Questo non significa nulla.
Sentiamo, vai.
Vabbè, ma al netto della pratica si può dire che canta abbastanza di merda.
Ma quello si può dire, certo, sì. Si può dire tutto. Sì, dai, sentiamo, sì. Sentiamo ancora.
Cristicchi è il Fabio Volo della musica.
Bene, allora, la canzone di Cristicchi sembra Barbara's Rababara.
Barbara's Barbara.
Sentiamo ancora, vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ma io direi che, come diceva sicuramente, come dire, da Baci Perugina, Walt Whitman, mi contraddico? Certo, contengo moltitudini. Il problema qui è che ovviamente poi in particolar modo riguardo cose, religione, soprattutto sistema chiesa,
sì.
Se uno condanna la figura del prete, poi dopo non possa rivenire sui suoi passi, ma la problematica di base è che certo il ruolo non fa il santo, ma non fa neanche il peccatore.
Cioè. Colpisce sempre questi cambiamenti così forti in questo,
sì,
senso.
E soprattutto
in questo senso qui è più che il contrario, perché il contrario io posso, allora, che uno possa in una certa fase della sua vita aver creduto e poi dopo dice no, vabbè, ma qui mi sono reso conto che la situazione, no, ho aperto gli occhi, mi sono reso conto che la situazione della chiesa, gli sfarzi, le cose, non credo più a niente. Secondo me però giustamente dice Alessandro, ai miei occhi, per carità, alla mia sensibilità risulta pure plausibile,
più normale, diciamo, più logico.
Lo trovo più normale, più logico. Viceversa, il fatto che uno che non crede, che anzi evidenzia alcune storture, che dice quello che abbiamo sentito nella canzone prete, e poi dopo si ritrova in chiesa a cantare il Padre Nostro, mi sembra una cosa strana.
Perché un conto è la spiritualità, un conto è il sistema chiesa
esatto. Cioè, sono e che due è quello cose... che diceva l'ascoltatore. Lì è proprio particolare, perché tu parli proprio di un sistema incancrenito in una cosa.
Dunque,
e poi
Cindy ci scrive: è un italiano medio, totalmente coerente col suo essere italiano medio, basta, questa è la mia sentenza. Poi sentiamo ancora.
Secondo me un'opzione. Il problema del mondo, il mondo funziona esclusivamente con la domanda e l'offerta. Quando questi due coefficienti si incontrano, non ci stanno cazzo, il contratto è chiuso. Tutto ciò che è moralmente il nostro pilastro.
Vabbè, ma la vita non è fatta solo di contratti, però, ragazzi.
No, è un po' cinico.
La vita non
diciamo
è fatta solo di contratti.
Una spiegazione, come dire, da economia e commercio, però manco troppo distante dalla realtà.
Ma dai.
Ma poi c'è stato in mezzo dove ci dovrebbe essere la morale, l'etica,
appunto, lui
il
ha
sentimento,
detto che non conta niente.
Cioè,
buongiorno. Ovviamente ho sentito di cosa parlate. Se io me lo spiego soltanto il discorso di Cristicchi, che è diventato un'altra volta devoto, semplicemente col fatto che secondo me in alcune situazioni particolari, come quella che magari sta vivendo lui,
sì.
Allora potrebbe essere, diciamo, la scusante è quella che
va bene, è un'interpretazione
personale.
Vai, sentiamo.
Ragazzi, ho scoperto che nel pre-festival c'è Maria Sole.
Attenzione.
Ma non è la nostra, però.
Come non è la nostra?
Come non è proprio lei?
Verifichiamo, ragazzi, su questa cosa. Verifichiamo un attimo.
Sì.
Che devo fare qua? No, è partita la base. Ah no, bello, non volevo mettere, ho sbagliato base.
Ma
la toccata la base.
Bella.
Bene. Allora, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Pronto?
Buongiorno, amici da Maggiore.
Buongiorno.
Buongiorno, Maurizio.
Buongiorno,
buongiorno bambino.
Buongiorno. Devi dire buongiorno a Maurizio, se no diciamo Maurizio.
Vabbè, ma che gli fa?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno bimbo.
Allora, volevo dire buongiorno a tutti che sta accompagnando. Mi fia a scuola che oggi
sì, a scuola
in seconda ora.
Come mai?
Che la prima ora l'insegnante non si è presentata.
No, ha detto che non viene più.
Non viene più, no.
Addirittura.
È inutile, non ti riesce a insegnare niente.
No, io
sei stupido, lo sanno.
No,
hai capito l'italiano? Il metodo è questo.
No, non è quello il metodo.
Bravo.
Non è quello.
Possiamo fare qualcosa per sto bambino?
Ma perché il metodo?
Bravo.
Perché scelte una bella canzone dei Metalli, che una bella Fuel.
Sì, Fuel.
Fuel. Perché devo fare la benzina.
Sì, sì.
Andiamo a trovare.
Ma la prendi delle altre macchine delle altre con risucchio.
Sì, però chi lo fa risucchio?
Che bello. Che carino, papà.
Lo faccio io che me la bevo.
Ma come te la bevi? Ma fa
la bevi al mangiafuoco. Allora adesso posso dire una cosa.
Sì.
Basta.
No.
Basta.
No, no, no. Basta che...
Radio Rock Podcast.
E allora Metallica Fuel, diamo ufficialmente l'inizio al Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris Sollazzo, buongiorno.
Buongiorno.
E allora senti un attimo, faccio subito un ponte, un'unione, perché parafrasando l'articolo di Annalisa Guzzo-Crea su Repubblica di oggi, che dice
non so
Cristicchi,
se mi interessa più chi l'ha firmato più il giornale,
allora. Vabbè, questo lo so, che dice sostanzialmente Cristicchi marketing o sincerità. Io leggevamo questa mattina la notizia di Lars von Trier, che purtroppo è stato ricoverato in ospedale e no, purtroppo ha il Parkinson e quindi si è risvegliato, no, si è ricoverato in ospedale e proprio in un centro specializzato per la cura del Parkinson. Dicevamo fuori, no, proprio in onda parlavamo del fatto che Boris Sollazzo odia Lars von Trier,
che
quindi io parafrasando Cristicchi dico: caro Boris, Lars von Trier, marketing o sincerità?
Me, allora, marketing è talento, cioè nel senso, nel fare marketing ci vuole talento.
Sì.
E nel farlo così bene ci vuole un grande talento. Secondo me, nel farti sembrare un maestro del cinema senza esserlo. Voglio dire, io sono 27 anni che la gente pensa che io sono un giornalista, ovviamente non ne ho il minimo talento, quindi insomma lo capisco anche, però se devo prendere due registi alcolizzati geniali, tutta la vita Cory Smaghi e mai Lars von Trier, ma perché quello che racconta Lars von Trier secondo me è una messa a terra di un'ottima idea che ha avuto originariamente, e non solo lui, anzi solo in parte lui. Come spesso accade nei grandi movimenti artistici, è il più scarso a riuscire a dare una svolta nella comunicazione, e invece i più bravi a non cavalcarla. Però insomma, Dogma 95 nasce da vari registi, tra cui quelli più evidenti sono stati Thomas Vinterberg, che poi secondo me era realmente quello straordinariamente dotato, e Lars von Trier, che era quello che era più bravo a vendersi. Non a caso von Trier lo capisce, mentre Winterberg continua a farlo per diversi anni. Von Trier al secondo film già tradisce completamente tutte le regole di Dogma 95 e inizia una
tocca piano.
Inizia una storia cinematografica anche interessante, perché dimostra di capire benissimo i meccanismi dello spettacolo, i meccanismi del cinema, e dimostra di tagliarli in qualche modo. Che posso dire? Il talento di Lars von Trier è comparabile a Renzi, che fa il 40% alle europee. Cioè, non puoi dire che non è dotato, però continuo a non votarlo.
Quindi oggi come oggi, Boris, se ti dovessi dire Le Onde del Destino, Dancer in the Dark, Dogville, non sono da rivedere.
No, Le Onde del Destino sono un capolavoro. E secondo me
ne sono d'accordissimo, infatti ti volevo chiedere cosa ne pensavi, perché secondo me è uno dei più belli.
E secondo me, perché che cosa succede con Le Onde del Destino? Le Onde del Destino sono intanto una cosa che lui fa fuori dal pensiero del successo, cioè lo fa mentre la TV è, diciamo, un angolo di fallimento per un regista cinematografico. Come per esempio Il Grande Capo, quando lui fa Il Grande Capo fa un piccolo film indipendente e infatti lì esce altro. E io lì il sospetto che se lui non fosse stato così attento a piacere alla gente che piace, diciamo alla bolla di Twitter, tra virgolette, che è un rischio che corre anche un Nolan, eh? Cioè, certo. Nolan è uno che ancora il suo capolavoro non l'ha fatto perché è troppo ha troppo l'ansia di dire intanto ditemi che sono l'erede di Kubrick, capendo che lui potrebbe essere Nolan e potrebbe essere altro. Quindi Sulle Onde del Destino, Il Grande Capo, per motivi diversi, ma secondo me, cioè né in format completamente diversi, ma secondo me con la stessa radice, cioè non pensava che nessuno dei due sarebbe stato qualcosa che avrebbe cambiato la sua reputazione. Lui fa delle cose straordinarie. Tutti gli altri, Dogville è secondo me uno dei più grandi bleffoni della storia, dove lui riesce a fare una cosa su cui è molto bravo, cioè individuare non tanto grandi attrici, ma le corde delle attrici che possono far vibrare lo spettatore. L'ha fatto con Charlotte Gainsbourg, l'ha fatto con Nicole Kidman, l'ha fatto con Bjork, insomma poi Dancing in the Dark è uno dei film più irritanti della storia, cioè io fossi un portatore di handicap probabilmente lo vorrei appendere a testa in giù Lars von Trier. E quindi insomma Dancing in the Dark è la dimostrazione secondo me principe del suo paraculismo di marketing. E l'altro non mi ricordo quale avevi detto, Dogville l'ho detto. E l'altra cosa che secondo me
a te è piaciuto Il Grande Capo, o sbaglio?
Il Grande Capo è quello che ho detto, che Il Grande Capo è un piccolo film indipendente che lui fa con pochi soldi, dove non pensa che cambia, infatti non cambia la sua storia, perché ovviamente quelli drogati dall'immagine di Lars von Trier lo lasciano andare Il Grande Capo come
mentre Nymphomaniac ne avevi parlato male,
però Nymphomaniac è peggio, cioè è una paraculata di marketing senile, quindi okay. Cioè è la follia
The Kingdom mentre, 2
a questo punto sì. fammi dire e quello me lo vedrò, perché anche Kingdom è una cosa, scusa io parlavo delle Onde del Destino ma in realtà parlavo più di The Kingdom, sì? Della serie televisiva, sì. È The Kingdom che ovviamente è la serie che secondo me lui, in cui lui ha saputo, anche perché poi è uno un po' alla Sorrentino, è uno che ha mille idee e quindi in una serie riesce a convogliarle meglio. Su Annalisa Cuzzocrea e Chris Ticchi a me sembra un'altra cosa ancora, però lì può essere marketing, però attenzione, poi bisogna pure ricordare che lo stile è lo stile di Chris Ticchi, essere molto esplicito, lo ha fatto su Genova, lo ha fatto in Te regalerò una rosa, lo fa anche qui, non è Norberto Bobbio Ferrero, cioè non è uno che la mette giù chissà quanto contorta. Sì. E poi l'ha vissuta, cioè,
però ci scrivono
la Cuzzocrea magari inizi, cioè accetto di più la Lucarelli che si è presa cura della madre per 10 anni malata d'Alzheimer e che dice una cosa che essendomi preso cura di mia nonna che aveva avuto la stessa cosa, dice la Cuzzocrea di Chris Ticchi tende a fare quello che fanno quelli che dicono ho battuto il tumore, cioè a eroicizzare il caregiver, che non è solo dolore e non è solo empatia, ma è anche esasperazione, sì. È anche fatica, è anche meschinità. Perché
qualcuno giustamente scrive: per la cura di Battiato tutte queste pippe mentali non le ho sentite.
Ma poi posso dire allora Cristicchi è Cristicchi, poi io lo dico da padre, no? La canzone di Brunori, che è una canzone sulla paternità, è altrettanto paracula. Non c'è molto, ma come molte canzoni di Brunori, voglio dire, però a me fanno impazzire lo stesso.
Bene.
Cioè la canzone, scusate, dico solo una cosa. La canzone è un mezzo di comunicazione. Adesso con Mario la sto ancora più approfondendo.
E poi spieghiamo, poi raccontiamo questa
però
cosa.
Dico, sto approfondendo tutte le dinamiche di racconto. Se tu in 3 minuti devi comunicare qualcosa, ma devi essere paraculo, perché se no scrivi un romanzo.
Bene, bene. Allora, applausi da Alessandro Tirocchi. Buongiorno Pappagallo, dove posso rileggere questo articolo e finalmente senza tante polemiche ha spiegato benissimo la vera questione. Sta su Repubblica di oggi. Buongiorno Emi, per favore mi giri
solo che la Cuzzocrea c'ha 12 minuti per spiegarlo e Cristicchi 3.
Allora, lo mettiamo sul nostro canale Telegram, quindi l'articolo, così almeno lo potete leggere tutti, visto che me lo state chiedendo. Levate Iervino, scrive qualcun altro. I soldi di Sanremo fanno gol a tutti. Vabbè, ma questo che discorso è, ragazzi? Quello vale per tutti. La canzone persone predicano un paio di bestemmie, sì, sarebbe potuto essere tranquillamente un brano di profilax.
No, sì, certo, perché per Cristicchia è così paraculeo che la madre gli muore nel 2012 di emorragia cerebrale, si fa un culo così, smette di cantare, 12 anni dopo, la, 13 anni dopo la canta e lui è un paraculo. Non è che non, non, allora a questo punto, scusate,
mi viene da pensare che invece è stato un'elaborazione, allora,
che tre, no, mesi dopo la morte di Lenya va a Sanremo a cantare la cosa. E io lo trovo comunque, perché quel tipo di catarsi, prima perdetelo un figlio, una madre, e poi decidete come uscirne. Ma io vi ricordo che Cristicchia ha pure smesso di cantare, recitava, quindi non mi pare proprio che sia un percorso paraculo. Poi 13 anni dopo forse ha la lucidità per dire vabbè, voglio uscire da questa roba qua.
L'aveva comunque presentato a Sanremo 5 anni prima, ma non accettato.
Allora, le conversioni radicali mi lasciano sempre attonito, riascoltando prete, però ora si comprende che lui fosse già impicciato con la religione. Io ho avuto mio padre con l'Alzheimer, ci scrive Carla, ti uccide, ti ruba l'anima, è una malattia familiare, ci si sente soli e abbandonati, non vado oltre e non simpatizzo affatto.
È una malattia sociale.
E non simpatizzo affatto con la canzone. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Unbroken, loro sono i Pantera. E allora, intanto il nostro Emiliano Rubbi ci scrive: state difendendo Cristicchi e il suo amicone Pillon? No, no, stavamo chiacchierando così un po' del...
lo riconosco. Era diventato democristiano. Invece su Cristicchi e le foibe torna.
Allora, mi gira l'articolo al Secolo Italia, Simone Cristicchi, l'odio di sinistra mi ha costretto alla scorta per lo spettacolo sulle foibe. Vabbè, ragazzi, lo faremo venire qua in trasmissione.
Simone, io sono un fan anche del Simone teatrale, però lo spettacolo sulle foibe aveva bisogno di una scorta perché era brutto fondamentalmente,
no,
non perché...
povero Simone.
Ba-bam!
No, che dici questo? Allora, questo conferma quello che penso da tempo. Boris di cinema non capisce nulla, di musica ancora meno. Ci scrive Massimiliano. Vabbè, Massimiliano. Vabbè.
Illuminaci, Massimiliano.
Come guardi? No, ma ha detto due cose sacrosante.
Lo può ammazzare.
Comunque, ragazzi,
allora vi faccio da anni.
Proviamo a fare una cosa diversa. Allora, sul venerdì c'è una bellissima intervista che vi consiglio a la figlia di Dominique Pellicot, che è il predatore sessuale che ha, sì, ha violentato e ha fatto violentare da 50 vicini di casa. La moglie per 20 anni
inconsapevole
perché lei era in quel momento sedata. E c'è l'intervista alla figlia che ha questa doppia, tripla caratteristica: essere la figlia della vittima, la figlia del carnefice, ed essere anche lei vittima perché il padre comunque la faceva fotografare mentre anche lei era inconsapevole. L'ha rivelato in questo libro che si chiama E ho smesso di chiamarti papà. Che chiaramente mi sembra evidente che un'operazione di marketing
la paraculata
con Cuzzo Crea, no? Cioè mi sembra evidente che questa donna ha fatto un libro solo per guadagnarci. Ovviamente sono ironico, capirò poco anche di letteratura, però io mi soffermerei a pensare che a volte le persone hanno bisogno di un momento di catarsi,
certo,
di perdonarsi,
di espiare alcune
ovvio
cose,
che anche a me sarebbe piaciuto che ci fosse un verso in cui mi raccontava ancora meglio, mi raccontava per esempio il mio di dolore, di quando io mi sentivo in colpa perché volevo uscire con gli amici e quel giorno la lasciavo con la badante e non era giusto, o io non lo ritenevo.
Senti,
giusto, però voglio dire, è il mio dolore. No,
non
è
chiaro,
suo.
Chiarissimo. Emilia Rubbi risponde: Boris, democristiano ci sei tu, e chi non te lo dice con le mani alzate. No, ma non è democristiano, è un reazionario ormai di destra, borghesotto.
No, esatto.
No?
Cioè, lui ha avuto questo cambio, no? Negli ultimi 2-3 anni in cui era diventato
anti-woke,
lui stesso Pillon.
Amico di Trump. Esatto. Vabbè, senti, allora partiamo con
San Lorenzo Crypto Gain, mi ricordo anche.
Allora, vediamo, questo è bella, sì. Allora, vediamo un attimo i film in uscita in questa settimana. Ci sono parecchie cose interessanti. Partirei, se sei d'accordo, con September 5, la diretta che cambiò la storia.
Allora, molto molto figo, perché è un esperimento. C'è una cosa, non so se ti ricordi quando venne Walter Veltroni qui a Radio Rock. E aveva fatto una cosa su Permicino Alfredino,
sì.
E lui ci disse questa cosa che insomma tutti ricordano, che Permicino fu capitale, fondamentale perché si creasse la protezione civile, perché si resero conto che doveva esserci un coordinamento degli interventi in situazioni di grande emergenza, ma pochi si ricordano che di fatto cambiò il volto della televisione italiana. Che dopo quella diretta che la Rai affrontò
con ingenuità, punto interrogativo, pensando che la cosa fosse andata bene, o con consapevolezza, convinta che il dolore potesse fare ascolti, è cambiato tutto. Sono nate trasmissioni del dolore, è cambiato l'approccio con i reati violenti, con le tragedie, è proprio cambiato il modo di raccontare. E questa cosa era già successa con gli Stati Uniti proprio nel 1972, quando alle Olimpiadi, tipico momento internazionale, quando si dice la magia delle Olimpiadi, è una delle poche figure retoriche che sono abbastanza vere, nel senso che non solo fermano la guerra, ma in realtà portano a una sorta di bolla in cui tutti arrivano dentro quel villaggio olimpico e non ne escono finché le Olimpiadi sono finite. Molto più di Sanremo, insomma, no? È un Sanremo per tutto il mondo. Questo aspetto fa sì che tu hai un modo di raccontarle che è completamente diverso da qualsiasi altro evento. Perché faccio questa lunga premessa? Perché all'interno di questo evento avviene uno dei più drammatici diciamo atti terroristici del dopoguerra, ovvero il rapimento e poi l'uccisione, o meglio il rapimento da parte dei palestinesi di una squadra olimpica israeliana, di vari atleti, e poi l'uccisione non solo dei palestinesi ma anche delle forze speciali tedesche, che entrando insomma non risparmiano nessuna vittima. L'abbiamo visto raccontato nelle sue conseguenze in Munich di Spielberg, che secondo me è un film fantastico. Nessuno ci aveva raccontato come era stato raccontato. E quindi Tim Felbaum che fa? Entra all'interno degli studi dell'ABC. L'ABC è una TV particolare, perché è una TV, è forse la cosa più simile alla TV pubblica che ci sia negli Stati Uniti, no? Non esiste una TV pubblica reale negli Stati Uniti, però è la TV generalista che ha l'ambizione di essere più neutrale e più attenta a, diciamo, la cosa pubblica, no? A fare una sorta di servizio pubblico. E soprattutto in quegli anni, cioè adesso diciamo le TV via cavo e via dicendo l'hanno un po' messa all'angolo, però in quegli anni era molto vista e molto autorevole. Però loro si trovano nella condizione di raccontare un evento drammatico in diretta, sì, realmente in diretta. Hanno gli inviati, sono sul posto, sono quasi tutti sul posto, hanno degli studi mobili, cioè sono realmente dove avviene il momento. E tu cominci a vedere come si produce uno spettacolo del genere, perché purtroppo è uno spettacolo, e quali scelte etiche ed estetiche tu devi compiere volta per volta. Che in un moralismo, l'abbiamo visto adesso, no? Si fanno gli editoriali contro Cristicchi. In un moralismo di cui la società dello spettacolo è impregnata, perché la società dello spettacolo porta con sé dilemmi etici che secondo me sono ridicoli, che nessuno si è posto con altri mezzi di comunicazione, perché c'è un pubblico che costantemente ti dice che cosa devi fare. Diventa un thriller, sì, alla Spotlight, sì, diciamo, però in diretta.
Okay.
È fatto molto bene, a volte è un po' televisivo, ma è normale perché i meccanismi, certo, televisivi vanno raccontati in questa maniera. Secondo me è una delle cose più interessanti da vedere per capire il nostro mondo e il modo in cui l'abbiamo raccontato negli ultimi 50
quindi
anni.
Quindi September 5, la diretta che cambiò
si
la storia.
Si deve vedere anche proprio una questione didattica.
Bene, ci fermiamo per la novità degli Stereophonics e torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Mi scrive: forza Rubi, Emilio sei te il borghesotto radical chic della sinistra da salotto.
Vero, beh, ma è proprio, però, ricordiamolo,
è proprio fotografato.
Ricordiamolo sempre, per fotografarlo ancora meglio, sì, che Emilio Pappagallo non mangia mai la stessa cosa a pranzo,
mai,
e a cena.
Mai, mai, mai. Sull'Alzheimer c'è un film bellissimo con Anthony Hopkins di qualche anno fa, credo durante il periodo Covid.
Sì, molto bello.
Caro Boris.
Sì, e lì devo dire, quella è una scelta straordinaria, incredibilmente paracula, ma riuscita. Una buona parte del racconto, in particolare sostanzialmente la prima parte, senza che ti venga svelato il meccanismo, quindi se non l'avete visto attappatevi l'orecchio perché questo è spoiler, viene raccontato attraverso l'ottica del malato, sì, ma come se fosse vero, cioè come se fosse
al punto che ho compreso chiaramente la confusione che ha in testa.
Puoi
un malato
togliere le mani, Maurizio,
perché io ero confuso.
Puoi togliere le mani dall'orecchio.
La cosa più bella di quel film,
puoi togliere le mani.
La cosa più bella di quel film è che allo spettatore dà quel senso di confusione che credo sia simile a quella che ha nella testa un
sembra nella prima metà. Comunque, questo lo possono sentire, sembra nella prima metà una ghost story, certo. Cioè una cosa che dice madonna mia, però sta ghost story comunque, l'hanno raccontata
Chiosa,
veramente.
Emiliano Rubbi, gli editoriali contro Cristicchi vanno più che bene, se servono ad evitare che in futuro torni a triturarci i coglioni con queste terrificanti melanzaggini stonate.
Sempre pianissimo,
tocca piano. Allora Cristicchi doveva chiedere alla giornalista come scrivere il testo secondo voi, ci scrive un'altra persona. Poi sentiamo ancora, vai velocemente.
Ma per vicino ci sono cresciuto da ragazzino.
Bene, il problema nasce quando si monetizza sulle catarsi, ci scrive qualcun altro. Monetizza sulle catarsi.
Che la monetizzazione la facciamo noi scientemente quando decidiamo da seguito a qualcosa. Basterebbe non seguirlo.
È un modo
ciao.
Di esporre il dolore in musica. Non voglio arrivare a Maynard Keane anche nella canzone Judith.
Sì, parla della mamma.
Malediceva Dio e tutti i santi per il brutto sì. male che ha preso la mamma mentre lei pregava ancora. Il discorso non è tanto Cristicchi, è come viene esposto continuamente, ossessivamente, bravo. Eccetera. Quindi è l'agenda mediatica che ti fa cascare sul cazzo questo tipo di rappresentazione.
Bene, grazie.
No, non solo. C'è da dire che secondo me proprio l'Occidente ha un problema con la rappresentazione della morte e della malattia, che è sempre qualcosa di eccezionale da mitizzare o massacrare. Mentre insomma, se fossimo la stessa civiltà che prima si teneva i morti in casa per 2 giorni e in qualche modo anche fisicamente riusciva a metabolizzare il lutto, non ne saremmo così incredibilmente spaventati. Ma fa parte di tutta l'edulcorazione, secondo me, di quello che è successo nell'Occidente negli ultimi 30-40 anni, in cui non siamo più abituati al conflitto. Quindi se noi litighiamo, pensiamo che sia una cosa definitiva. Io e Emilio abbiamo passato 10 anni in diretta a litigare e ci vogliamo bene come fratelli, ma litigare anche insultandoci, perché il conflitto è secondo me anche la base di quell'affetto.
Ci pesantemente, fra l'altro.
Se tu vedi lo stesso,
la musica è inesistente e 2 volte che gliel'ho sentita cantare non ha preso una nota.
Bene, questo però è un altro tema, però insomma dovrebbe essere un tema importante.
Pezzo di Cristicchi non lo conoscevo, ma è chiaro che nel 2005 più che Biagio Antonacci volesse essere Caparezza.
Attenzione. Allora vediamo ancora chi c'è, vai.
Secondo me il problema dei Cristicchi è un altro, è che è stato politicizzato, perché ha parlato delle foibe a teatro per tanti anni, uno spettacolo bellissimo tra l'altro, è contestato da una parte politica, non pensando che le foibe, così come l'olocausto, non sono né di destra né di sinistra, sono a merda e basta.
Bene,
allora, io adesso mi farò molti nemici, però c'è una piccola differenza tra le foibe e l'olocausto. Ricordiamolo sempre che l'olocausto è una tragedia pianificata a tavolino contro un popolo che non aveva fatto nulla. Le foibe sono una vendetta devastante e schifosa contro popolo invasore da 23 anni. E se vogliamo raccontare le foibe, allora raccontiamo anche che i resistenti sulle montagne non erano solo gli eroi che ci raccontano i nostri nonni, ma erano anche quelli che andavano a Salò e in tanti altri posti e decimavano i nemici per vendetta, perché per 20 anni li avevano massacrati. Oppure raccontiamo che il Che Guevara, che portiamo sulle magliette, andava a massacrare la gente sulla Sierra Maestra, perché giustamente gli uomini di Batista probabilmente andavano massacrati nella sua testa. Cioè è guerra, le foibe è guerra, l'olocausto è un esperimento, è un esperimento sociale, sentiamo, antropologico,
sentiamo,
genetico.
Sentiamo,
dire,
sentiamo.
No, volevo dire che la guerra fa schifo per questo.
Bene, è attenzione, guerra. Questo qui me lo tatuo sull'avambraccio, la guerra fa schifo, bello. Firmato Maurizio Paniconi, vai.
È brutto,
è
brutto.
È una canzone, oh, mamma mia, te chi tisi, che coglioni.
Te chi tisi. Allora,
posso
poi
dire
diciamocelo...
che tra tutti... La più grande ragione ce l'ha proprio lui.
Le foibe sono state gestite da governi democristiani. Gli stessi governi hanno gestito gli esuli industriali quando fasci e comunisti li prendevano a sassate e li consideravano traditori. Poi aspetta che qua siamo insomma
ti regalerò una fiamma.
Allora vabbè. Poi vediamo ancora, sentiamo.
Una fiamma tricolore che
brucia. Un articolo del genere in realtà a cosa servirebbe? Ad attaccare Cristicchi,
no,
a sollevare
tanto
il problema,
paraculo.
Risolvere la questione.
Allora,
io non riesco
che
a capire.
Che
no, magari non è paraculo,
fare,
è solo di destra.
Posso fare? No, posso Scrivo. Fare.
Posso, ah,
ma
no,
chi?
Posso
paraculo,
fare outing,
è solo di destra.
Posso fare outing, non mi ricordo mai. Intanto ha una cosa.
Coming
se
out.
Volete un bellissimo coming out. Se volete un bellissimo film sull'Alzheimer è Away From Her. Che di Sarah Polley, che avrebbe dovuto fare un film all'anno fino a che invece poi dopo 10 anni non ne ha fatti, ma ha fatto solo film bellissimi. Ed è la storia di una coppia in cui lei è malata di Alzheimer
Quando si ricorda del marito ne è innamorata persa, quando non si ricorda del marito è innamorata di un altro, ed è la storia di come lui sostanzialmente regga il moccolo all'altro perché la moglie sia felice. Okay. Paraculissimo, okay. Eppure piango anche solo a ripensarlo.
Devo fare un'altra domanda.
Però dico, faccio coming out. Per anni ho fatto editoriali paraculi come quella della Guzzo Crea. Prendi uno che stanno mitizzando tutti, sbagliando allo stesso tempo, e dici la cosa contraria. Io ero il campione del mondo olimpico europeo di questa specialità.
Europeo.
Quindi ti so riconoscere. E okay, se devo scegliere tra Cuzzo Crea e Cristicchi, chi è stato più paraculo, fidatevi, è Cuzzo Crea.
Allora, Strange Darling. Dobbiamo quasi chiudere.
Allora, Strange Darling, ecco un altro film. Vedi che come li sceglie, non li vede e comunque li sceglie.
Sì,
bene.
Sì, faccio
che uomo.
Sì, sono un sentore.
Che uomo, che uomo. Mi accida anche un po' quando fa così. Allora, anche a me. Prima parlavamo di September 5, che era interessante perché raccontava e destrutturava un meccanismo della società della comunicazione. Strange Darling, allora, è un ottimo film di genere. Dico subito il giudizio, così se volete andarlo a vedere sapete che lo potete andare a vedere.
Okay.
Però qual è la cosa interessante, insomma, poi fatevi un'idea voi. Io vi racconto, diciamo, il dietro le quinte. Sono due le cose interessanti. Uno, che usa il sistema di incastro di piani temporali e narrativi non coerenti e non cronologicamente conseguenti, non in modo, ci vuole paraculesco, oppure come vezzo di un grande autore, ovvero la Nolan, ma come elemento cardine del racconto. Cioè la tensione narrativa ed emotiva del film viene aiutata da questo sistema. Questo perché? Perché noi partiamo da un presupposto che, ve lo dico perché sono i primi due minuti, l'incontro tra due persone, anzi la fuga di una donna che ha evidenti ferite. E poi subito dopo, appunto, in questo montaggio che non è coerente, la visione di lei con un uomo che fa pratiche BDSM, okay? Okay. Molto calde. Ci facciamo subito un'idea di quale sarà la storia, di quali saranno i personaggi. Questa struttura ce la demolirà, ma non ce la demolirà come pensiamo, ce la demolirà. La cosa interessante è che è la struttura a creare i colpi di scena. Cioè sembra un film pieno di colpi di scena. Se tu lo vai ad analizzare, invece, sono abbastanza prevedibili i colpi di scena. È il modo in cui te lo racconta che li rende totalmente imprevedibili in quel momento, che è un po' in maniera diversa, perché lì è cronologicamente conseguente quello che succede in Anora. Ti sorprende per come viene raccontato, non tanto per quello che racconta. Sì. Seconda cosa, Strange Darling in piccolo ci dice che il cinema ha bisogno delle vecchie ricette. Questo perché? Allora, Molnar è al suo secondo film. L'hanno trovato, hanno detto questo ha talento, gli hanno dato un secondo film da fare. Gli hanno dato abbastanza libertà, ma non troppa. Perché? Perché attualmente Bill Buxton, se non sbaglio, è il capo della Weinstein ed è l'erede di Weinstein. È cresciuto con Weinstein, di Weinstein si possono dire tante cose, ma non che non fosse bravo. E infatti lui è bravo. Quindi lo scopre, ma gli dice: guarda, io non sono un produttore come tutti gli altri che non sa niente di cinema, io ci sono cresciuto col cinema, quindi il director's cut non te lo do, ok? E questo potrebbe sembrare una cosa negativa. Poi, sempre il buon Bill vede Giovanni Ribisi, che vi ricorderete perché è stato un attore molto famoso, caratterista, nelle prime serie televisive andava tantissimo e tutto quanto, che cura come operatore un film e dice: ma ti andrebbe di fare il direttore della fotografia per questo film che è molto particolare? Ok. Ribisi lo fa proprio per merito, solo perché era stato visto, e la fotografia è uno dei pezzi forti di questo film, quindi meritocrazia. Bene. Scegliere qualcuno di diverso, scegliere una storia diversa. Poi il buon Bill vede il film e gli dice: guarda che quella scena, quel piano sequenza lungo 15 minuti è una stronzata. Iniziano a litigare, Möllner dice: io ritiro la firma. Bill gli dice: ok, non ti fidi di me, facciamo dei test screening. Fanno i test screening e la gente preferisce il film tagliato dal produttore. Möllner si ricrede, trovano una soluzione di compromesso, alla fine è un dio di film. Quindi forse la dialettica col produttore.
Senti, solo giudizio su, invece,
che è un'arte ed è un'industria.
Solo giudizio invece su Captain America Brave New World, perché non abbiamo tempo, si può vedere. Allora ti ripeto i tre
però
film di cui abbiamo parlato.
Ci stanno Totti e Del Piero.
Per il giudizio September 5, la diretta che cambia la storia, Strange Darling.
Si può vedere.
Captain America Brave New World.
Si può vedere.
Bene, grazie a Boris Sollazzo.
Ciao.
Vai Martina, che vuoi dire?
Volevo dire, vi ricordo ricordiamo di venire a teatro, dato che parlavamo di questo, no?
Venire a teatro. Perché Martina ha fatto un bellissimo spettacolo sulle foibe.
Non c'entra niente,
però è un bellissimo spettacolo, confermo, l'abbiamo visto ieri sera io e Ale ed è veramente molto bello. Amaraterra, lo trovate oggi e domani ancora a Fortezza Est alle 20:30, non perdetelo perché è veramente un piccolo gioiellino. Grazie Martina, brava Martina.
Grazie, bravo Brody.
Grazie a Boris, bravo Boris. Alessandro, bravo Maurizio.
Bravo Emilio.
E appuntamento, appuntamento a lunedì mattina, bravo weekend. Tra poco con voi ci sarà Gagarin Simone Cristicchi e Rosvilla in condizione. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.